Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 10 settembre i titoli della radiogiornale della Radio Vaticana ha presentato il viaggio apostolico di Papa Francesco in Ungheria e Slovacchia, un pellegrinaggio nel cuore dell'Europa. Coronavirus, appello del presidente statunitense Biden a vaccinarsi per 80 milioni di americani. Afghanistan, decollato il primo volo per l'evacuazione di civili stranieri. L'ONU invita al dialogo con i talebani. Sono le 8:36 secondi, buongiorno da Michele Raviar. Un pellegrinaggio spirituale per onorare l'Eucaristia e pregare la Madonna dei Dolori che ha vegliato sui popoli delle terre slave. Così il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, inquadra il viaggio apostolico che Papa Francesco si appresta a compiere dal 12 al 15 settembre prossimi. Prima tappa a Budapest per la chiusura del congresso eucaristico internazionale e poi in Slovacchia, a Bratislava e in altre tre città. Ieri la presentazione del programma in sala stampa vaticana. Salvatore Cernuzio lo ha seguito per noi.
Il 34esimo viaggio apostolico di Francesco vuole essere un pellegrinaggio nel cuore dell'Europa, ma soprattutto un viaggio spirituale, scevro quindi da ogni connotazione politica, ha sottolineato il portavoce Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti su un incontro tra il Papa e il premier ungherese Viktor Orban, incontro che si terrà brevemente nel Museo delle Belle Arti prima della messa conclusiva del Congresso Eucaristico. Proprio quella celebrazione, chiamata Statio Orbis perché idealmente raccoglie tutto l'orbe cristiano, è il centro dell'intero viaggio, nonché il motivo che ha spinto Francesco a guardare all'est dell'Europa. L'Ungheria ha poi aperto le porte alla Slovacchia, ha detto Bruni, e così il Papa si avventurerà per 72 ore in una terra ferita dagli orrori del nazismo e del comunismo per ricordare i martiri di quegli anni bui, preti, vescovi, laici, incarcerati, torturati, uccisi. Lo sguardo però sarà proiettato al futuro per incoraggiare la missione della Chiesa e l'avvenire dei giovani. Numerosi pure gli incontri ecumenici e interreligiosi. Quanto alla salute del Papa, dopo l'operazione al colon del luglio scorso, il portavoce ha spiegato che non sono previste misure straordinarie, ma la solita cautela.
Passiamo all'attualità internazionale sul fronte pandemia. Appello nella notte italiana dal presidente americano Biden agli statunitensi non vaccinati, che sono circa 80 milioni. Cosa aspettate ancora? Ha detto, i vaccini sono gratuiti, sicuri e utili. Ascoltate la voce dei non vaccinati che stanno morendo in un letto d'ospedale. Se solo mi fossi vaccinato. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Nel suo discorso alla nazione, Joe Biden spiega che non si tratta di libertà o scelta personale, ma di minare la salute pubblica, come fanno politici eletti che parlano contro i vaccini. Il vostro rifiuto, dice rivolgendosi a chi non ha ancora ricevuto nemmeno una dose, sta colpendo tutti noi. Per questo il suo nuovo piano anti-Covid prevede l'obbligo vaccinale per tutti i dipendenti federali e presto anche una sorta di Green Pass per chi lavora in aziende con più di 100 dipendenti. Ma la strada da fare, conclude, non è così brutta come lo scorso inverno. In Italia il nuovo decreto del governo contiene l'obbligo di Green Pass per i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e per i genitori che entrano nelle scuole dei figli e per studenti, docenti e personale delle università. Misure che resteranno in vigore fino al 31 dicembre, al termine dello stato di emergenza. La Conferenza Episcopale Italiana, infine, chiede ai vescovi di esortare alla vaccinazione tutti i fedeli e in particolar modo gli operatori pastorali coinvolti nelle attività caratterizzate da un maggiore rischio di contagio.
E Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo cinese Xi Jinping e i due leader, si legge in una nota della Casa Bianca, hanno avuto una discussione ampia e strategica per far sì che la concorrenza tra i due paesi non si trasformi in conflitto. Quando Cina e Stati Uniti lavoreranno insieme, entrambi i paesi e il mondo intero ne trarranno beneficio, ha detto Xi Jinping secondo quanto riferito dall'agenzia Xinhua, mentre entrambi i paesi e il mondo intero soffriranno se Cina e Stati Uniti si affrontano. Andiamo in Afghanistan, la comunità internazionale deve offrire un dialogo ai talebani per evitare un tracollo economico che potrebbe comportare milioni di morti, lo ha detto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Ieri da Kabul è decolato intanto il primo volo civile per l'evacuazione di stranieri dal ritiro delle truppe USA, il servizio di Andrea De Angelis.
Poiché la situazione è imprevedibile, bisogna impegnarsi nel colloquio con i talebani se si desidera che l'Afghanistan non sia un centro del terrorismo, se si vuole che le donne non vedano perduti per sempre i loro diritti, ha affermato il segretario Guterres. Nuove proteste hanno intanto avuto luogo ieri in tutto il paese, i manifestanti sono scesi in piazza in diverse città, decine si sono radunati anche nei pressi dell'ambasciata del Pakistan a Kabul. Intanto fonti dei talebani fanno sapere che l'insediamento del governo transitorio avverrà l'11 settembre, proprio nel giorno giorno del 20° anniversario dell'attentato agli Stati Uniti che costò la vita a 3.000 persone. Sempre ieri circa 200 cittadini stranieri hanno lasciato la capitale afghana nel primo viaggio dal ritiro degli USA e dalla presa di potere dei talebani. L'aeroporto di Kabul è pienamente operativo e funzionante, ha affermato l'inviato del Qatar. Dagli Stati Uniti arriva il riconoscimento dell'atteggiamento collaborativo da parte delle autorità afghane, definito professionale e flessibile dalla portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale.
E tra gli stranieri già riusciti a partire da Kabul alla volta degli Stati Uniti c'è Victoria Fontan, la vicepreside dell'Università Americana dell'Afghanistan. È stata evacuata con una ventina di suoi studenti dopo l'avvento dei talebani al potere, ma altri 800 sono ancora lì, vittime di gravi minacce. Len de Tombe ha raccolto la sua testimonianza.
La mia esperienza in Afghanistan mi ha portato a credere che l'istruzione a qualsiasi livello sia la strada da seguire da ogni paese per poter raggiungere una pace sostenibile. Questa esperienza mi ha anche fatto capire che l'aspetto della spiritualità è molto importante, non soltanto per come si guarda alla società, ma anche per come si lavora quotidianamente per il nostro impegno verso la pace che vogliamo vedere nelle nostre società, nelle società nelle quali evolviamo e che costruiamo insieme alla popolazione con la quale siamo impegnati. Il mio timore per l'Afghanistan, andando avanti nel tempo, è che le persone possano dimenticare tutto ciò che abbiamo costruito, che le persone rinuncino a tutto ciò che abbiamo costruito assieme e che le persone possano anche dimenticare la loro tradizione. È molto facile per chi governa cambiare il modo in cui vogliono che la società venga guardata.
E a Parigi è in corso il processo per l'attentato al Bataclan del 2015. Ascoltiamo la testimonianza di uno dei superstiti, Emmanuel Domenech. Ascoltiamo il suo ricordo al microfono di Olivier Bonnel.
È una cicatrice non visibile perché non ho lesioni fisiche, ma con la quale convivo da allora. Ho pensato per molto tempo che sarei stato in grado di liberarmene. In realtà mi sono reso conto che non sarei mai stato più lo stesso, ma ci sono anche momenti di forza, di ricostruzione. Il mio desiderio è che il 13 novembre non sia stato inutile, che possa servire ad aiutare le persone e anche a non cedere alla paura di fronte ai nostri nemici che continuano a cercare di attaccarci.
Cosa si aspetta da questo processo?
Che la giustizia francese prevalga. La Francia può mostrare al terrorismo jihadista che ha cercato di indebolire i nostri valori, che al contrario la giustizia rimane forte, che mantiene i suoi principi di Stato e diritto. Mi aspetto un processo che sia equilibrato e che farà in modo che la condanna degli imputati non sarà altro che quella giusta. Questa sarà la migliore immagine da offrire in risposta alle barbarie e all'odio promossi dai gruppi jihadisti, ai loro processi sommari, alle loro lapidazioni o alle loro esecuzioni mirate.
Cambiamo pagina, l'esposizione del crocifisso in un'aula scolastica non costituisce un atto di discriminazione nei confronti di un docente dissenziente per cause di religione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in merito al caso di un insegnante contrario alla presenza del simbolo cristiano nella sua classe. Il crocifisso rappresenta l'esperienza vissuta di una comunità e la tradizione culturale di un popolo, riconosce la sentenza pubblicata ieri, ma la decisione di esporre il crocifisso deve essere presa dalla comunità scolastica in autonomia, valutando l'eventuale possibilità di accompagnarlo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e sempre cercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difforme. E ieri mattina Francesco ha incontrato in Vaticano i partecipanti al capitolo generale dei missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria. Il tema radicato e audace, due tratti distintivi del carisma. Ascoltiamo la sintesi del messaggio nel servizio di Antonella Palermo.
Essere insieme testimoni e adoratori perché queste due dimensioni si alimentano reciprocamente. Francesco ricorda le parole del fondatore che indicava il clarettiano come colui che arde di carità e ovunque passa, brucia. Che sia il Signore l'unica sicurezza, lo abbiamo imparato con la pandemia, ribadisce il Papa, ricordando che il Vangelo va usato non come ideologia ma come un vademecum. Ciò di cui aver timore, precisa, è di cadere in quella che definisce schizofrenia spirituale, nella mondanità che porterebbe a contare solo sui propri carri e cavalli, sulle proprie forze, credendosi migliori e cercare ossessivamente il benessere, il potere. La vita consacrata è come l'acqua, se non scorre, imputridisce.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Roberto Colangeli in regia e Michele Raviari in studio, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.